Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Amici di Eurofonica, benvenuti alla 24esima puntata. Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Io sono Giuliana e con me c'è Caterina.
Ciao Giuliana, se ci state ascoltando perché siete collegati sulle radio del circuito Raduni, su tutte le radio universitarie italiane. Ma cominciamo subito.
Cominciamo subito sentendoci una clip del presidente del Parlamento, Tajani.
Eurofonica!
Il Parlamento europeo è fortemente impegnato per raggiungere un accordo politico prima del vertice con la Cina. Io credo che l'Europa, così com'è, non va, deve essere rilanciata, soprattutto da un punto di vista politico. Serve unità. Abbiamo sfide importantissime da affrontare, le ho elencate, ma le sfide commerciali, competere con la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'India, svolgere un ruolo in Africa, in America Latina, l'accordo con il Canada, c'è la situazione che comincia a essere preoccupante nei Balcani. Ecco, serve un'Europa politica. Per quanto mi riguarda, vale il principio di sussidiarietà, l'Europa deve occuparsi in maniera forte, dove lo Stato non può dare risposte ai propri cittadini.
Eurofonica!
Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, queste erano le sue parole, lui parla di un'Europa più unita, un'Europa politica più unita. E infatti le sfide che dovrà affrontare nel 2017 l'Europa sono tantissime, soprattutto quelle a livello politico.
Esatto, esatto, mia cara Caterina. A tal proposito, noi qui possiamo parlare al momento di una serie di sfide che in questo momento stanno in qualche modo... si stanno svolgendo in Europa, per esempio,
certo,
le elezioni. Abbiamo elezioni in Francia quest'anno, abbiamo elezioni in Olanda come oggi.
Esatto. E le elezioni in Germania.
Esatto.
La cosa bella di Eurofonica è che i nostri colleghi, possiamo parlare con i nostri colleghi stranieri, e infatti oggi per noi abbiamo Luis di Kids FM, la redazione insomma tedesca di Eurofonica. Ciao Luis.
Ciao Caterina, ciao Giuliana, ciao Nicola.
Grazie per essere qui con noi.
Grazie anche per l'invito. Sapete, noi siamo tutti giornalisti qua nel Parlamento e raccontiamo ogni mese quello che succede su questo continente. Parliamo,
sì,
di argomenti che toccano 500 milioni di abitanti in Europa e la felicità che possiamo fare questo lavoro senza barriere. Ma non è scontato.
Assolutamente, infatti pensiamo al problema della libertà di stampa, come ad esempio in Turchia. Ieri per esempio ci hai fotografato con un'immagine di un giornalista, ci vuoi spiegare perché?
Sì, il governo turco ha arrestato qualche centinaia di giornalisti dal tentato colpo di Stato. Da qualche settimana c'è anche un giornalista tedesco-turca, cioè cittadinanza doppia, che è stato arrestato. Deniz Yücel, si chiama Deniz Yücel, lavora per il giornale tedesco Die Welt, Il Mondo, e che è molto critico nei confronti del governo turco.
E quindi è stato arrestato perché è critico nei confronti del governo turco?
In realtà l'appunto del governo Erdogan è stato che Deniz Yücel è parte della rete terroristica. Questo arresto è lesione del diritto fondamentale, il mancato rispetto della libertà di stampa, della libertà d'opinione. Dobbiamo adoperarci per, sì, Deniz Yücel e anche per tutte le altre giornaliste arrestate. Mettiamo un cartello, mostriamo un cartello con questa foto nel Parlamento europeo. Abbiamo, sì, bisogno di solidarietà e della pressione dell'opinione pubblica. È importante che, penso che è importante che siamo insieme. Grazie per la partecipazione e grazie per parlare di questo argomento.
Bene Luis, ma è stato bellissimo sentirti parlare in italiano, davvero stupendo. Ma noi qui abbiamo un asso nella manica, abbiamo Nicola che è il nostro traduttore dal tedesco, quindi puoi parlare nella tua lingua. E ti vogliamo chiedere, a proposito della Turchia, come sono i rapporti diplomatici tra Turchia e Germania? Ricordiamo per esempio le dichiarazioni di Erdogan, che recentemente ha avuto parole molto dure nei confronti di tedeschi, ma anche delle recenti dichiarazioni di Juncker, che ha sostenuto come il paragone fra la Germania e i nazisti sia del tutto inappropriato.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man.
Sì, molto, molto importante questa cosa. Dobbiamo cercare di andare un attimo indietro e rivedere da dietro cosa è successo nel 2016. Primavera 2016. C'è stato un problema con un comico satirico, Jan Böhmermann, che ha scritto una specie di storia e l'ha pubblicata. E l'ha pubblicata sulla seconda rete tedesca, la ZDF. Ed è stato molto, molto critico nei confronti di Erdogan. Erdogan, però, ha deciso appunto di fare una multa nei suoi confronti e di portarlo davanti al tribunale turco. Ed è stata la prima volta dopo tanto tempo che una diplomazia così amichevole che c'era tra la Germania e la Turchia è stata rotta da Erdogan. Nei mesi successivi è diventato tutto migliore, la situazione si è risollevata e poi la situazione è di nuovo caduta durante il periodo delle elezioni turche, nel momento in cui Erdogan ha provato a separarsi dai ministri tedeschi.
Dass er dort eine Kampagne führen kann, dass er dort
e ha provato a fare una campagna politica per promuovere la sua campagna politica.
Und dann hat allerdings die Kommune in Deutschland gesagt oder mehrere Kommunen, wir müssen das absagen aus Sicherheitsgründen.
E ha detto ai parlamentari tedeschi, dobbiamo dire di no a questo tipo di cose.
Und wie hat das die Regierung von Erdogan aufgefasst?
Il governo dei tedeschi come ha risposto?
Naja, die Regierung von Erdogan hat
il
gesagt,
governo di Erdogan ha risposto dicendo che questa è solo corruzione, questa è una manipolazione, questo è una vera e propria comportamento nazista.
Und das konnte die deutsche Regierung natürlich
e questo
nicht
logicamente il governo tedesco non ha potuto accettare.
Und dann gibt's noch eine zweite Sache,
e poi c'è
un'altra
cosa di cui vi ho già parlato prima,
nämlich dieser Journalist
questo giornalista
von einer großen Zeitung,
di una grande giornale tedesco di Welt, Denitz, che
Yücel, genau, der festgenommen worden ist ohne
che è stato arrestato senza nessun motivo in Turchia.
Und das hat alles ein bisschen noch verschlechtert.
E questo ha rovinato il tutto, logicamente, e ha peggiorato la situazione.
Noi ti ringraziamo tantissimo, Luis, e speriamo che tu sarai presto nostro ospite a Eurofonica, perché ci dovrai tenere aggiornato su quelle che sono le elezioni in Germania. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo e intanto andiamo ad ascoltarci una canzone.
Eurofonica!
Feels like a long time since I was free. It feels like the right time to take that seriously. It feels like the trees are a peculiar green. Feels like the air is hung heavily. I don't want to be the kind struck by fear to run and hide. I'll be better next time. It feels like warning signs were there for us to see. It feels like they taught us ignore diligently. I feel her, I hear her weakly scream. So unkind to turn around and close my eyes. I'll do better next time. I'll do better next time.
E questa era Next Time di Laura Mulling e noi speriamo che ci potiate ascoltare anche la settimana prossima, ma intanto vi ricordiamo che per tutta la settimana potete seguirci sui social di Eurofonica, raduni Facebook e Twitter. Avrete notato che sulla nostra pagina si è comparso un video.
Esatto, un video che io e Caterina abbiamo realizzato proprio questa mattina nei corridoi del Parlamento, fatto appunto all'onorevole Salvini.
Abbiamo chiesto a lui la sua opinione sulle recenti opinioni della Scozia di fare un referendum per uscire dalla Gran Bretagna, ma scopriamo che cosa sta succedendo con il focus realizzato da Andrea Fioravanti per noi, per Eurofonica.
Eurofonica.
Libertà. La gridava nel 1995 Mel Gibson alla fine di Braveheart, film su William Wallace, l'eroe scozzese che prima sconfisse e poi fu giustiziato dagli inglesi. La invoca ora Nicola Sturgeon. La premier della Scozia autonoma chiede un secondo referendum per uscire dal Regno Unito. Il primo, gli indipendentisti, lo hanno chiesto e ottenuto nel 2014, ma il 55% degli scozzesi votò per rimanere, convinta dall'allora premier David Cameron che l'unione fa la forza. Già, l'Unione. Il 23 giugno del 2016 gli inglesi hanno votato per uscire da quella europea, ma non gli scozzesi. Il 62% di loro ha votato per rimanere nell'UE e soprattutto nel mercato unico, vitale per l'economia oltre il Vallo di Adriano. E ora che la Brexit si dovrà attuare a fine marzo con l'attivazione dell'articolo 50 e l'inizio dei negoziati con Bruxelles, Sturgeon chiede di ridare la parola al suo popolo tra l'autunno del 2018 e la primavera del 2019. La premier del Regno, per ora unito, non può rifiutarsi politicamente di concedere un referendum, ma ha annunciato che sarà, in ogni caso, dopo la Brexit. Il rischio sarà però di combattere su due fronti, interno ed esterno, e in ogni caso ne uscirà indebolita, con gli scozzesi ancora indecisi nel caso spingesse per una hard Brexit e con Bruxelles nel caso ammorbidisse la sua posizione per soddisfare le richieste degli indipendentisti. La Scozia non entrerebbe automaticamente nell'Unione Europea in caso di vittoria. Margaret Schinas, portavoce della Commissione Europea, ha dichiarato che Edimburgo dovrà aggiungersi alla lista dei paesi che richiedono di entrare nell'Unione. Alla fine della fila, ha precisato duramente il ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis, pronto nel peggiore dei casi a mettere il veto a un ingresso scozzese, per scoraggiare gli indipendentisti catalani, che chiedono da tempo un referendum. I sondaggi per ora danno un 50-50 secondo il Guardian, mentre il sondaggio della Scottish Research, istituto di sondaggi scozzese, sembra dare un diverso significato alle richieste di indipendenza. Il 42% degli scozzesi vorrebbe lasciare il Regno Unito, il dato più alto di sempre, ma il 67% vorrebbe che anche l'Unione Europea avesse meno poteri. Sembra quasi che la Brexit sia il presupposto perfetto per uscire dal Regno Unito. Andrea Fioravanti, Milano.
Eurofonica.
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 Siamo tornate io e la bella Caterina qui in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo.
Quanti complimenti che mi prendo oggi. Ma dici benissimo, perché siamo in diretta dal Parlamento Europeo e una cosa bellissima di Eurofonica è che possiamo raccontarvi davvero tutto quello che succede dentro la plenaria, le decisioni, le approvazioni, le litigate anche.
Esatto, fare interviste nei corridoi, ecco, sì.
Ma adesso dobbiamo tornare a parlare dell'immigrazione.
Esatto.
E delle ultime novità al riguardo. Infatti sono state settimane molto impegnative per le istituzioni europee che stanno cercando ancora nuove soluzioni al problema della gestione dei migranti.
Davvero un grandissimo problema al momento, una grande sfida per le istituzioni. Ma andiamo con ordine, mia cara Caterina, e cerchiamo di capire insieme quali sono stati i temi caldi che sono stati discussi in fatto appunto di immigrazione. Lo scorso 22 febbraio la Commissione Affari Esteri e la Commissione Sviluppo hanno presentato proprio in Parlamento un report sulle azioni consigliate alle istituzioni per gestire questa emergenza sui migranti.
Ma entriamo nel merito, che cosa c'è scritto in questo report?
Allora, nel report sono stati forniti nuovi dati decisamente allarmanti sul problema dei minori non accompagnati che ogni anno giungono illegalmente in Europa. Per esempio, nel 2016 in Italia ne sono sbarcati più di 25.000, provenienti soprattutto dall'Egitto e dal Ghana.
Beh, direi che sono dei numeri che obbligano le istituzioni a prendersi le proprie responsabilità, a prendere dei provvedimenti per proteggere i giovani richiedenti asilo.
Assolutamente, infatti, stando ai dati dell'Europol, sempre nel 2016 sono scomparsi circa 10.000 minori e molti di loro, dovendo lavorare per ripagare il debito che hanno contratto per giungere in Europa, sono finiti nelle mani di organizzazioni criminali, ecco, che hanno sfruttato la loro manodopera.
Ma il tema è ancora più particolarmente caldo perché è stato oggetto di una discussione parlamentare tenutasi lo scorso 1 marzo, durante la quale si è discusso di rafforzare la cooperazione con l'Europol e di proteggere il più possibile i minori al loro arrivo nei territori europei.
Ecco, e infatti, proprio per garantire le tutele, più tutele, il 1 marzo scorso l'Italia ha approvato un disegno di legge secondo il quale i minorenni non accompagnati non possono più essere respinti e questa nuova normativa consentirà loro di ottenere il diritto di soggiorno e, cosa stupenda, di poter accedere all'istruzione e alle cure mediche.
Beh, direi che è decisamente un passo avanti e che si unisce alle altre sfide future indicate nel report presentato in Parlamento.
Esatto, centrale in questo report è proprio il rapporto tra l'Unione e gli stati dai quali giunge il maggior numero di migranti. In particolare si chiede alle istituzioni di lavorare per migliorare le condizioni economiche di questi paesi che, lo ricordiamo, sono paesi poverissimi, dove molto spesso Boko Haram in qualche modo imperversa.
Sì.
Ecco. Quindi maggior sostegno economico anche alle istituzioni, alle organizzazioni non governative che aiutano gli abitanti di questi paesi.
E anche la dura lotta al traffico illegale di migranti e la conseguente apertura di canali legali e sicuri. Inoltre io penso che per affrontare queste sfide sul futuro dell'immigrazione, insomma, bisognerebbe rivedere il nostro modo in cui si percepisce e si racconta questo fenomeno, noi in prima persona ma noi come Europa.
Esattamente, infatti proprio nel report si chiede di modificare la percezione che nell'immaginario collettivo c'è a proposito dell'immigrazione. Ecco, per contrastare soprattutto i movimenti xenofobi e populisti che fanno della lotta all'immigrazione il loro cavallo di battaglia, si chiede di in qualche modo rivedere lo storytelling a proposito della migrazione, di considerare i migranti finalmente come una risorsa economica e demografica e non come un problema.
Di questo hai assolutamente ragione, perché spesso è proprio dalla differenza che nasce la creatività, nasce l'innovazione, e quindi staremo a vedere quali sfide il Parlamento, ma dobbiamo ricordarci che tutti noi abbiamo un ruolo importante in questo,
esatto,
cambiamento. Ma nel frattempo noi dopo continueremo a parlare di immigrazione. Ora andiamo ad ascoltarci Don't Sweet Me, John Morland.
Eurofonica.
Got all night, go on and raise a toast. We're only one time aiming for the sun. Thought we'd be grinding all our gears till we're giving up the ghost and grieving from the ties that we'd undone. I'm still staring at the sky like at the stars. With all these heavy anchors on my heart, but they don't suit me, babe.
folks like me and you, we don't know how to call the troops. And when we can't lose the fight, we just lose touch. So we sit comparing scars, strumming on the stars, and leaning on the oldest, closest crutch. Don't let me turn the dust to turn the phrase. Could you help me wash these tears off of my face? 'Cause they don't suit me bad like before. They don't suit me like they did before. Always waving flags and waging wars. It don't suit me like before. It don't suit me like before. Prisoner's point of view. Now I only care for being seen by you. 'Cause it don't suit me bad like before. It don't suit me like it did before. Always waving flags and waging war. It don't suit me like before. It don't suit me like before. No, it don't suit me like before. It don't suit me like before.
E usciamo da questo ambiente countryeggiante, direi.
Esatto.
E ricordiamoci che non siamo in una campagna, ma siamo dentro il Parlamento Europeo.
Esatto.
E voi state ascoltando Eurofonica, e un'ora per parlare di Europa. Vi ricordiamo che dovete, potete seguirci sui social Facebook e Twitter di Eurofonica e Raduni.
Adesso però torniamo a parlare di immigrazione, come vi avevamo proposto e come vi avevamo appunto detto prima dello stacco, perché è un tema che noi abbiamo molto a cuore.
Assolutamente ne dobbiamo continuare a parlare, perché l'abbiamo detto anche prima che è una delle sfide più importanti dell'Unione Europea.
Esatto, e in particolar modo in queste ultime settimane si sta parlando di una cosa importantissima per quanto riguarda l'immigrazione.
Cioè la revisione del Trattato di Dublino.
Il famigerato Trattato di Dublino.
Ma ricordaci di che cosa si tratta.
Il Trattato di Dublino è un trattato fondamentale per quanto riguarda la richiesta e l'accettazione delle domande di asilo da parte dei migranti. È il trattato che disciplina la procedura di asilo per quanto riguarda i migranti.
Beh, un'idea del motivo per cui sia necessaria una revisione un po' ce l'ho, ma a chi è affidata questa revisione?
Allora, la Commissione ha deciso di rivedere Dublino e ha proposto una bozza. Il Parlamento ha nominato l'eurodeputata di ALDE, Cecilia Wikström, per proporre degli emendamenti e quindi correggere questa bozza.
Allora, noi dopo avremo modo di discutere meglio delle proposte che ha fatto l'eurodeputata in plenaria. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci le parole dell'eurodeputata proprio rispetto alle sue proposte di revisione del Trattato di Dublino.
E sì, e poi torneremo qui a discutere più approfonditamente dei vari emendamenti.
Eurofonica!
The current system causes unreasonable pressures on frontline member states.
Il sistema attuale pone una pressione eccessiva sugli stati membri in prima linea. Le sue regole complesse incentivano i richiedenti ad evitare di registrarsi quando entrano nell'Unione e a restare nel sommerso, diventando alla mercé dei contrabbandieri e lasciando gli stati membri liberi di non registrare i potenziali candidati solo perché temono che diventeranno in seguito il paese in cui resteranno.
general philosophy for the report. First of all, every member state.
Quattro punti caratterizzano la mia filosofia generale nel report. Prima di tutto, ogni Stato membro deve partecipare al sistema. La ricezione di un richiedente asilo non può rimanere responsabilità di una manciata di Stati membri. In secondo luogo, la corretta gestione delle frontiere esterne deve essere ripristinata, il che significa che gli Stati membri, in prima linea, devono registrare ogni persona che arriva e gestire correttamente e proteggere le frontiere esterne dell'Unione. In terzo luogo, il movimento secondario dei richiedenti deve essere fermato. Dobbiamo fare in modo che non ci sia libertà di scelta di destinazione per i richiedenti e che l'unico modo per ottenere uno status giuridico in Europa è quello di essere regolarmente registrati nel sistema. E infine, il sistema ha bisogno di guadagnare la fiducia dei richiedenti, una migliore informazione che viene fornita già nelle prime fasi, ragionevoli garanzie giuridiche, tutela dei minori e delle persone vulnerabili e un sistema che garantisca un rapido accesso a una procedura di asilo equa. Temo che il sistema di Schengen non sopravviverà se permettiamo che tutto ciò continui. Ciò di cui abbiamo bisogno ora è un meccanismo pragmatico, automatico e vincolante a trasferire i richiedenti asilo, evitando di sovraccaricare solo alcuni Stati membri. Tutti dobbiamo provare a cercare dei compromessi. Propongo quindi l'introduzione di un freno di emergenza che permetterà la sospensione del meccanismo di ripartizione correttiva per lo Stato membro beneficiario che non rispetta l'obbligo di gestire e proteggere le frontiere esterne e di registrare le persone che arrivano nel sistema Eurodac.
Eurofonica!
Abbiamo appena ascoltato le parole di Cecilia Wilstrom a proposito della revisione del Trattato di Dublino, mia cara Caterina e cari ascoltatori.
Eh certo, adesso dobbiamo entrare nel merito delle proposte perché lei ne ha citate alcune, quindi capiamo di cosa si tratta in più, cos'altro ha proposto.
Esatto, capiamo bene di cosa si tratta. In particolar modo, uno degli emendamenti proposti da Cecilia è quello di abolire il controllo sull'ammissibilità delle domande di asilo.
Cosa intendi?
Ecco, è una procedura, si tratta di una procedura preliminare che grava soprattutto sugli stati di primo arrivo, come per esempio l'Italia, la Grecia, che sono sottoposti appunto a arrivi massicci di flussi di immigrati. Questa procedura implica che se un migrante proviene da un paese terzo ritenuto sicuro, come per esempio la Turchia, in seguito agli accordi,
mai citata in questa puntata,
o per esempio il migrante appunto ha già presentato domanda di asilo in un paese extra UE, deve essere allora respinto.
Quindi la Wikstrom chiede che questa proposta venga tolta.
Esatto, che venga abolita in modo tale da velocizzare,
snellire le procedure.
Esatto, e anche alleggerire il carico anche di oneri burocratici che pesano sulle spalle di paesi come la Grecia e l'Italia.
Un'altra proposta è quella che per i paesi che non hanno esperienza nell'accoglienza vengono dati 5 anni di tempo per organizzarsi e per attrezzarsi.
Sì, durante questi 5 anni i paesi che hanno meno esperienza nell'accoglienza dei migranti devono attrezzarsi chiaramente con centri e uffici dedicati alla problematica e di anno in anno verranno poi assegnate loro delle quote sempre crescenti di migranti. Per esempio il primo anno avranno il 20% di migranti, il secondo anno il 40% e così via.
Incrementando così via, insomma. Ma un'altra proposta che secondo me è davvero molto interessante e decisiva è quella che i paesi che non vogliono accogliere non riceveranno nessun fondo europeo.
Sì, perché al momento nella proposta della Commissione c'è un altro tipo appunto di procedura, nel senso che si propone per cui ogni paese che respinge, che non vuole accogliere migranti, deve pagare 250.000 euro. La Wikstrom invece propone una sanzione.
Noi in chiusura andiamo ad ascoltarci l'intervista a Marcello Di Filippo, professore di diritto internazionale del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, che ha realizzato per noi Nicola Palumbo, che ci ha detto la sua opinione.
Eurofonica. Cosa ne pensa della proposta di riforma avanzata dalla svedese Cecilia Wikstrom e in che modo secondo lei si potrebbe superare questa crisi? Quali risposte dovrebbe dare l'Unione Europea?
Un giudizio sulla la bozza di relazione dell'onorevole Wikstrom non può essere dato tenendo presente da dove partiamo, cioè dai contenuti della proposta della Commissione presentata nel maggio del 2016, su cui la Wikström riferisce proponendo miglioramenti. Mi perdoni gli ascoltatori se faccio questo giro largo. La proposta della Commissione era veramente pessima, è pessima, ha contenuti che in moltissimi aspetti determinano un arretramento della qualità delle regole, delle garanzie giuridiche e del rispetto dei diritti fondamentali. Su questa proposta pessima non c'è una persona che la difenda tra gli osservatori indipendenti, tra chi conosce come ha funzionato il sistema di Dublino in questi anni. Bene, rispetto a questa proposta la reazione della Wikström è molto migliorativa. Già intanto a Cecilia Strom ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro che è stato preparato da contatti, confronti sia con rappresentanti di altri gruppi politici del Parlamento europeo, ricordiamoci che è una liberale, un gruppo non maggioritario all'interno del Parlamento, e dal confronto anche con gli stati membri e con autorevoli ONG o esperti indipendenti, tra cui ci sono io. E devo dire che il lavoro che è stato fatto è un lavoro molto buono, ha dei margini ulteriori di miglioramento, però è una buona base di partenza per la discussione. E per esempio viene affrontato di petto il tema dell'onere eccessivo che viene posto tra cui l'Italia, ma questo il pubblico italiano non dovrebbe mai dimenticare, non c'è solo l'Italia che subisce le conseguenze negative di una disciplina pensata male, qual è quella di Dublino, via la Grecia, via la Spagna, vi può essere in futuro qualche altro stato di cosiddetta prima linea, ma soprattutto tra gli effetti perversi di Dublino è che poi vi sono anche altri stati che non sono di prima linea, di cui anche noi italiani bisogna tenere presente la situazione, tipo la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia, che sono paesi invece, potremmo dire, di seconda linea o di destinazione finale dei richiedenti asilo, dei profughi. Sono quelli preferiti ad oggi, se si dovesse fare una classifica dei paesi preferiti, questi sono tra quelli. E questi paesi hanno assorbito, stanno assorbendo un'altissima percentuale di rifugiati, ben oltre quella che è giusto affidare a questi stessi paesi. Dunque il sistema di Dublino è sbilanciato da due punti di vista: oneri fortissimi, specialmente di prima accoglienza, per pochissimi paesi tipo l'Italia e la Grecia, e poi oneri di presa in carico fortissimi per pochi paesi di seconda linea, perché ci sono 6-7 paesi che si fanno carico di quasi l'80% dei richiedenti asilo in Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Siamo in diretta sempre dal Box Box del Parlamento Europeo di Strasburgo.
Esatto, e un altro dei lavori che abbiamo seguito in plenaria è stato quello della nuova direttiva sulle armi da fuoco, che è stata approvata proprio ieri con una grandissima maggioranza.
Ma perché c'è stata una revisione?
Allora, a seguito degli attacchi terroristici a Parigi, la Commissione Europea ha proposto una modificazione della direttiva 477 del 91 addirittura, riguardo al controllo e al possesso delle armi da fuoco.
E adesso che cosa succede?
Ora che è stato approvato in Parlamento, gli Stati membri hanno 15 mesi di tempo, quindi poco poco più di un anno, per recepire le nuove norme e inserirle nel loro diritto internazionale e poi altri 30 mesi per introdurre nuovi sistemi per la condivisione delle informazioni sulle armi da fuoco.
Infatti una delle nuove modifiche consiste proprio in una maggiore condivisione delle informazioni, giusto?
Esatto, al punto che i commercianti e gli intermediari dovranno informare le autorità nazionali rispetto ai trasferimenti delle armi. La direttiva richiede che le armi da fuoco vengano marcate e registrate in modo tale che ogni arma possa essere riconosciuta e collegata al suo proprietario, insomma, informazioni che dovranno essere registrate in sistemi computerizzati e che ogni Stato dovrà rendere accessibile all'Unione Europea.
La revisione di questa legge parte proprio dal presupposto che le reti terroristiche internazionali siano state proprio avvantaggiate dalle differenti norme nazionali riguardo alla detenzione e al commercio di armi e che abbiano quindi sfruttato le carenze nello scambio di informazioni tra i vari Stati. Il primo obiettivo di questa normativa è quello proprio di standardizzare le leggi dei diversi paesi, superando tutte le divergenze normative nazionali. Ma che cos'altro prevede la proposta?
Beh, prima di tutto, in generale, diciamo che contiene delle norme più severe rispetto alla detenzione e alle autorizzazioni delle armi da fuoco. Chiaramente cosa è necessario? Definire che cosa intendiamo con arma da fuoco.
Esatto.
Dunque qualsiasi oggetto portatile che condivida un componente essenziale con un'arma da fuoco. La Commissione prevedeva di inserire pure i caricatori nelle armi da fuoco, mentre questa direttiva non indica i caricatori come componenti essenziali e quindi vengono esclusi.
E ma come le distinguiamo le varie armi da fuoco?
Allora, le armi da fuoco sono distinte in tre categorie, A, B e C.
Addirittura tre categorie!
Esatto. Le armi della categoria A sono proibite a tutti eccetto pochi individui, ad esempio i militari, alcuni tipi di militari. Nella categoria B rientrano le armi da fuoco corte o lunghe ripetizioni insieme automatiche, che serve un'autorizzazione, insomma, per queste, e nella categoria C devono essere solo dichiarate ma non necessitano di un'autorizzazione specifica. Questa relazione ha proposto di ripristinare la disposizione prevista per l'articolo 6, e cioè la possibilità degli Stati membri di ricorrere a delle autorizzazioni speciali per determinate persone per detenere un'arma da fuoco di categoria A in specifiche circostanze, come gli armaioli, i produttori, le case di produzione cinematografiche e i centri di prova.
E invece per i musei?
Per quanto riguarda le autorizzazioni per i motivi storici, è necessaria una valutazione più rigorosa, quindi caso per caso a discrezione dello Stato membro. Infatti uno dei problemi di questa legge veniva appunto criticata perché si diceva chiaramente non si deve lottare per il terrorismo svantaggiando quelli che praticano sport,
certo,
piuttosto che devono lavorare con le armi. Mentre ti dicevo che le forze armate, la polizia e le autorità pubbliche che devono andare nell'ordine, insomma, della sicurezza sono al di fuori del campo dell'applicazione di questa direttiva.
Molto esaustiva la nostra Caterina. A tal proposito noi ci andiamo ad ascoltare anche una clip con le dichiarazioni di Julian King della Commissione Sicurezza e di Sergio Cofferati di Socialisti e Democratici.
Sappiamo che ci sono molti cittadini rispettosi della legge con hobby che coinvolgono armi da fuoco e che non vogliono che possano cadere nelle mani sbagliate. Lo rispettiamo. La revisione della direttiva non ha lo scopo di impedire alla gente di godere dei loro passatempi, ma di reprimere il commercio illegale delle armi. Per questo dobbiamo rafforzare le regole sull'acquisizione, possesso, stoccaggio e tracciabilità delle armi da fuoco possedute legalmente. Regole più chiare sulla marcatura e la registrazione dovrebbero migliorare la tracciabilità, fornendo rassicurazioni ai proprietari legali di armi che le loro armi non possono essere utilizzate impunemente laddove cadessero nelle mani sbagliate.
Eurofonica. La proposta della Commissione era davvero una brutta proposta, molto approssimativa. Soprattutto aveva l'errore politico in sé del tenere insieme l'idea della modifica della direttiva con il contrasto al terrorismo, che sono due cose estremamente diverse. Abbiamo rimesso un po' di ordine in quello che c'era e aveva il tratto approssimativo che le prima commentavo. Abbiamo ridato certezza a persone ingiustamente preoccupate, penso ai cacciatori, penso ai tiratori sportivi, che si sentivano aggrediti, attaccati.
Eurofonica. Sex Freunde!
Sex Freunde! Sex Freunde!
British Sea Power. Siamo qui in diretta dal Parlamento Europeo per la parte finale della nostra trasmissione.
Purtroppo stiamo andando verso la chiusura, ma adesso c'è un momento importantissimo, cioè la nostra rassegna stampa. In questi giorni sta succedendo veramente di tutto e non sapevamo quali notizie scegliere.
Avevamo l'imbarazzo della scelta, il vero e proprio imbarazzo della scelta. E infatti,
ma è una cosa di cui assolutamente non possiamo parlare, l'abbiamo citate prima, le elezioni in Olanda che si tengono oggi.
E infatti i seggi saranno aperti fino alle 21, a partire dalle 7:30 di questa mattina fino alle 21.
Pare che dalla mattina, insomma, abbiano votato circa 13 milioni di cittadini olandesi. Ma abbiamo qualche novità, insomma?
Abbiamo una novità e infatti l'ORF, cioè la televisione di Stato austriaca, un'ora fa ha dato Wilkers in vantaggio.
Quindi dovremo aspettare fino a questa sera, ma forse gli orari saranno un po' tardi perché a quanto pare il governo olandese ha optato per il conteggio manuale per il timore di una possibile influenza di hacker sul voto.
Delle elezioni, tra l'altro, molto seguite in tutta Europa, anche perché c'è stato uno scontro diplomatico molto molto forte negli ultimi giorni con la Turchia.
Ma che cosa era successo?
Ecco, questa crisi tra Ankara e l'AIA è iniziata quando gli olandesi hanno negato al ministro degli esteri turco il permesso di atterrare nel paese per fare campagna presso i concittadini, verso la comunità. Certo. Turca olandese, ecco, per fare campagna a favore del sì al referendum che ci sarà in Turchia il prossimo 16 aprile.
Poi la tensione è continuata a crescere con manifestazioni e accuse durissime di Erdogan all'Olanda, fino a quelle di oggi che appunto ricordava gli olandesi per lo sterminio di Srebrenica in Bosnia, quindi parole molto molto dure.
Parole molto dure. E rispetto al referendum, questa mattina degli hacker turchi hanno attaccato i profili Twitter anche di istituzioni europee, dove è apparsa la bandiera turca con la frase "ci vediamo il 16 aprile". Minacciosissimi, ecco.
Sì, assolutamente. Tra i tanti profili Twitter anche sono stati attaccati anche Die Welt, di cui abbiamo parlato prima, e Amnesty International, UNICEF USA, BBC Nord America, insomma grandi nomi.
Grandissimi nomi, esatto. Ma adesso appunto passiamo ad un'altra news, in particolar modo ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha deciso,
sì,
che le aziende possono vietare ai propri dipendenti di indossare il velo islamico.
Allora, cosa è successo? La Corte aveva risposto a due ricorsi di donne musulmane, una proveniente dal Belgio e una dalla Francia, che si sentivano discriminate sul luogo di lavoro perché non potevano presentarsi al lavoro con il capo coperto in osservanza, insomma, della religione musulmana.
Esatto, ma la Corte di Giustizia ha respinto questo ricorso sostenendo che se nel regolamento in all'interno delle aziende vengono date delle specifiche dritte sul codice di abbigliamento, ecco, è vietato anche portare il velo islamico come altri simboli religiosi o anche politici.
Esatto, appunto nella sentenza si rileva che questo divieto potrebbe costituire una discriminazione indiretta, ma in ogni caso, insomma,
sì, se, esatto.
Se nella dichiarazione, insomma, nella regolamentazione interna della azienda non è considerata discriminazione.
No, assolutamente, anzi neutralità è un tipo di neutralità politica e religiosa.
Esatto, non ci si riferisce solo ai segni religiosi, ma anche quelli politici e filosofici. Ma quindi se il Belgio e la Francia non hanno ricevuto sentenza da parte della Corte, qualcun altro qualche sentenza l'ha ricevuta.
Sì, come per esempio il deputato polacco Janusz Korwin-Mikke, un nome che non è totalmente sconosciuto, probabilmente nemmeno a voi che ci ascoltate, perché è stato sanzionato, e queste sanzioni sono state annunciate martedì, cioè ieri, dal presidente del Parlamento Tajani.
Che cosa era successo? L'eurodeputato polacco il 1 marzo, nel corso della discussione in plenaria sul divario retributivo di genere, aveva detto giusto che le donne guadagnino meno perché sono più deboli, più piccole e meno intelligenti.
Ecco, quindi è stato chiaramente fermato e sanzionato conformemente a questa decisione all'eurodeputato non verrà versata l'indennità giornaliera per un periodo di 30 giorni.
Mi pare fosse sui 300 euro più o meno.
Esatto, non una grande perdita, ma quantomeno
un segno.
Esatto, un simbolo, ecco. Poi sarà sospeso dalle attività parlamentari per 10 giorni, conservando però il diritto di voto, attenzione, e non potrà però rappresentare il Parlamento europeo per un anno.
Questo è importante, dal punto di vista significativo dice tanto.
Certo.
Il presidente Tajani era molto, molto arrabbiato, insomma, di questa dichiarazione, e si è scusato con tutti dicendo che non tollererà mai un simile comportamento, specialmente quando si tratta di una persona che dovrebbe esercitare le proprie funzioni in qualità di rappresentante dei popoli europei, e su questo sono completamente d'accordo.
Assolutamente, assolutamente. Ci sentiamo una bella canzone, e questa è François and the Atlas Mountains con 1982.
Eurofonica!
Ooh.
1982 di François and the Atlas Mountains. Tu sicuramente non sei nata nel 1982, Kate.
Ma qualche annetto dopo, diciamo.
Io con te, nei fantastici anni 90, diciamolo, fantastici.
Quelli, sì, ma ora siamo proprio giunti quasi agli sgoccioli, ma non ci dobbiamo dimenticare delle nostre U Skills.
E cosa sono queste U Skills?
Ma come, ancora non lo sai?
Ma ripetiamolo perché ripetita Juvat.
Allora, le U Skills sono le opportunità di lavoro, stage, vacanza, quello che volete, insomma, da fare all'estero, ma delle opportunità che dovete prendere al volo.
Esatto, e oggi abbiamo selezionato per voi una serie di chicche.
Ad esempio, vi propongo uno stage presso il Wilfred Martin Center for European Studies di Bruxelles, che pensa che sia un centro che si occupa di monitorare ed elaborare proposte e suggerimenti per le istituzioni europee. Potrebbero già prenderci, perché noi siamo bravissimi in questo.
Esatto, siamo già qui pronte e disponibili.
La durata sarà dai 3 ai 6 mesi e che cosa si farà?
Si dovranno organizzare incontri e conferenze, preparare report e analisi, aggiornare sito e blog, insomma curare anche i rapporti con i funzionari delle istituzioni europee, quindi un bel lavoro.
Sì, e i requisiti sono quelli di avere una laurea negli affari europei, buona conoscenza di inglese e di informatica, buona conoscenza della politica europea.
Eh beh, certo, è prevista anche una retribuzione.
Attenzione, questo è quello che si chiede sempre.
Esatto, quindi anche in questo caso sarete pagati.
Senti, ma per la scadenza?
Non c'è scadenza, si può mandare una candidatura quando si vuole durante l'anno.
Ma bellissimo.
Stupendo.
Questo. Un altro che vi proponiamo è un concorso finanziato dalla Commissione Europea.
Sì, ecco, per festeggiare i 30 anni dell'Erasmus, questo concorso, finanziato proprio dalla Commissione, è un concorso fantastico che si chiama Tell Us the Plus of Erasmus Plus.
Bellissimo.
Stupendo, ed è aperto a singoli e associazioni che hanno partecipato chiaramente al programma.
E se voglio partecipare, come faccio?
Devi inviare una foto o un video accompagnati da una storia di massimo 100 parole in cui tu racconti la tua esperienza.
Ecco, non quella di Instagram, quindi.
No.
Ma le 4 storie più interessanti, in premio 4 buoni viaggi da 100 euro ciascuno e più ad un altro vincitore un premio speciale di 600 euro. La scadenza è fissata per il 14 aprile.
Esatto. Volete inoltre, ecco, l'ultima nostra proposta è, appunto, se avete voglia di fare un viaggio in uno dei paesi nordici, per esempio andarvene in Lituania e andare a visitare la bella Vilnius. Sei mai stata in Lituania, Kate?
No, purtroppo no.
Nemmeno io, ma mi dicono tutti che sono dei posti fantastici.
Sarebbe interessante, così finalmente riusciamo a distinguere Lituania, Lettonia ed Estonia.
È vero, che è sempre la trinità. Ecco,
insomma, l'Istituto per la Gender Equality, quindi si richiede un tirocinante che svolgerà un'attività di implementazione delle funzioni dell'Istituto presso i paesi candidati a entrare nell'Unione Europea.
Esatto, diffondere appunto la gender equality anche in paesi non UE, ma che vogliono entrare nell'Unione Europea.
I requisiti sono la laurea, una buona conoscenza di almeno 2 lingue dell'Unione Europea, aver lavorato per almeno 3 anni dopo la laurea e una buona conoscenza dei problemi di genere.
Esatto.
Compenso?
Ecco, il compenso è più di 2000 euro, quindi ragazzi, candidatevi perché è un acchiappone.
La scadenza è per il 20 marzo e dovete inviare la vostra candidatura a age.hr@age.europa.eu.
Molto bene, mia cara Caterina.
È stata una puntata davvero bellissima e abbiamo fatto tornare con noi per i saluti finale il nostro Luis.
Una domanda, dove si deve fare intercambio Erasmus in Italia? In
quale città?
Una città?
Ma vieni nella bellissima Siena, ecco, dove abbiamo anche una radio universitaria che è U-Radio, che saluto perché è la mia mamma, quella che mi ha permesso di essere qui e che quindi ringrazio, e che è una città bellissima.
Le città in Italia sono tutte bellissime, da Verona a Catania a Torino, quindi Milano, tutto quello che vuoi. Noi vi aspettiamo in Italia e vi aspettiamo sicuramente la settimana prossima su Eurofonica per una nuova puntata, sempre dalle 18 alle 19.
Esatto, sempre qui con il meraviglioso team di Eurofonica, che siamo tanti e bellissimi.
Ciao!
Un saluto!
A Wiedersehen!
Okay. Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.